Ritorno ad Alessandria, podcast pagano di libri e informazione.
Buona giornata a tutti e buon 2009. Io sono Manuela Simeoni e dai microfoni di Radio GPM vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Ritorno ad Alessandria, il podcast pagano di libri e informazione. Questa puntata è l'ultima puntata del ciclo Il pagano alla ricerca dell'informazione. Come già detto nelle puntate precedenti, dopo questa puntata la trasmissione se ne andrà in vacanza a preparare il nuovo ciclo. In base al sondaggio fatto sul nostro blog, l'argomento del prossimo ciclo sarà il mito classico e la sua reinterpretazione nella letteratura successiva. Sul nostro blog, di cui vi ricordo l'indirizzo http://ritornoadalessandria.blogspot.com, su questo sito abbiamo messo altri due sondaggi. Il primo riguarda questo ciclo che concludiamo ora, di cui vorremmo sapere quanto siete soddisfatti. L'altro riguarda invece il prossimo ciclo, sul quale vi chiediamo un suggerimento. Io invito tutti quanti voi che ci ascoltate a dare la vostra opinione. I sondaggi resteranno attivi circa un mese. Non so ancora se aggiungerne un terzo, perché mi piacerebbe sapere se chi ha seguito il ciclo desidererebbe un suo arricchimento che può essere scritto, radio o video. Ma questa è una domanda alla quale forse potete rispondere più comodamente via email, perciò vi ricordo l'indirizzo della radio. Radio GPM, GPM è una sigla, quindi Genova, Palermo, Milano, Radio GPM, @giornopaganomemoria.it. Torniamo adesso al ciclo presente. Nella puntata di oggi parleremo della trasmissione dell'informazione. Abbiamo visto come si cerca qualcosa in biblioteca. Abbiamo visto come si cerca qualcosa in internet. Abbiamo visto che un pagano, non avendo dogmi o un prete da seguire ciecamente, deve rimboccarsi le maniche e costruire il proprio percorso nel paganesimo. A partire da cosa intende per paganesimo, però questo è un altro discorso. Proprio per questo impegno che la natura stessa del paganesimo, priva di dogmi validi per tutti, ci impone, può essere utile ad altri pagani, ma anche a noi stessi per primi, confrontarsi con il nostro percorso e le nostre ricerche. Finché parliamo delle nostre emozioni, sensazioni, percezioni, opinioni, non abbiamo bisogno di seguire un indirizzo particolare. Ma, come abbiamo detto all'inizio di questo ciclo, nel percorso di qualsiasi pagano, prima o poi ci si troverà ad avere almeno una curiosità che richiede di essere soddisfatta con delle fonti che possono essere storiche, archeologiche, antropologiche, artistiche, filosofiche, ma anche giuridiche, biologiche, perché no, anche matematiche. E perché allora, se questo è stato un lavoro che vi ha dato soddisfazione, grande o piccolo che sia, non dovreste condividerlo con altri pagani? In fondo anche loro potrebbero avere la vostra stessa curiosità, e potrebbero essere felici di vederla risolta da un altro pagano, che quindi guarda le cose con una prospettiva simile alla loro. Quanto non sono più belli i libri sul paganesimo scritti da una persona pagana che non quelli scritti sul paganesimo da un cristiano. Proprio di questa trasmissione dell'informazione ci occupiamo oggi. Chiariamoci, in un quarto d'ora non vi posso dare delle regole d'oro per la redazione di un testo scritto o per parlare in pubblico, soprattutto quando queste regole d'oro non esistono. Posso buttar lì qualche suggerimento su cose che spesso non vengono considerate o non sono considerate come meritano quando si passa alla parte della trasmissione dell'informazione. Consideriamo intanto che i mezzi di trasmissione delle informazioni sono tanti, soprattutto adesso che c'è internet. I mezzi possono essere più o meno formali, ma anche voi potete essere più o meno formali. Un blog può essere una serie di pensieri messi lì come capita o una serie di articoli ben strutturati, una specie di rivista periodica, se vogliamo. Comunque, se vogliamo che la nostra ricerca faccia un certo effetto e se vogliamo che il paganesimo venga preso sul serio, a un certo punto bisognerà fare in modo che queste ricerche facciano un certo effetto, ci sono alcune cose a cui pensare. Oggi possiamo esporre le nostre idee e ricerche attraverso mezzi scritti o mezzi orali. Tra i mezzi scritti abbiamo i blog, abbiamo le pagine web che oggi tutti possono gestire facilmente, però potreste anche avere l'occasione di scrivere un articolo per la carta stampata o avere il desiderio di scrivere un libro. Se siete fortunati, sarà pubblicato da un editore, anche se il mercato editoriale attualmente è un po' rigido. Oppure potreste decidere di usufruire di alcuni servizi che sono nati da pochi anni, che stampano un libro e in qualche caso lo inseriscono anche in circuiti di diffusione più o meno ampi. Tra i mezzi orali abbiamo la stessa varietà. Andiamo dalla conversazione pura e semplice, al podcast come questo che ascoltate, alla conferenza o all'intervento in una riunione di qualsiasi tipo. Come vedete sono tanti e ciascuno di voi sicuramente troverà il mezzo che si adatta più alle sue preferenze e capacità. E possibilità naturalmente, perché il podcast richiede un minimo di struttura, mentre invece l'uso di una conferenza, che ne so, tramite Skype richiede una struttura diversa. Per tutti quanti questi mezzi, compreso il blog, anche quando espone semplicemente i vostri pensieri così come vi vengono, varrebbe la regola di conoscere bene la lingua che si sta usando. Non dico usare paroloni, che spesso servono più per far scena che non per farsi capire, ma rispettare le regole base dell'italiano, soprattutto l'ortografia. Vi assicuro che è molto più gradevole e fa una migliore impressione leggere un articolo che non usa le K a sproposito, non usa le X per dire per, lo usate negli appunti personali e negli SMS, ma non in uno scritto, neanche in una mail. Che non abusate dei puntini di sospensione che qualcuno mette al posto delle virgole. Non usate, vi prego, abbreviazioni come CMQ per comunque, NN per non, ancora. Vanno bene negli SMS, magari nelle chat dove volete scrivere veloce per rispondere a qualcuno, però vi assicuro che sono fastidiose da leggere in qualsiasi altro contesto e danno sempre al vostro articolo un'idea di essere come infantile, di essere superficiale. Sempre per quanto riguarda l'uso di un mezzo di comunicazione scritto, poi c'è il problema delle citazioni. Il nostro ciclo si è concentrato per la maggior parte su come trarre informazioni dai libri e dai siti, però una volta che avete utilizzato quei libri o quei siti per la ricerca che state per trasmettere, sarebbe meglio citarli, sia per una questione di correttezza, sia per permettere ad altri di partire dalle vostre stesse basi. Anche questa è trasmissione dell'informazione, ed è importante, e io continuo qui a ripetermi, che i pagani si passino tra loro le informazioni. Non credo che sia più il tempo dei segreti iniziatici, sinceramente. E poi citare una fonte può servire anche a voi come promemoria. Per caso può capitarvi di voler riprendere in mano un certo testo che faceva un'affermazione particolare. E a questo proposito volevo raccontarvi un aneddoto. L'ottobre scorso, cioè questo, sono stata ad un congresso promosso da un'associazione di atei, nel quale si è anche accennato a delle religioni antiche, oratori che si piccavano di essere preparati e che vi hanno detto di quelle mostruosità, ma certe volte anche allucinanti. Però volevo citarvene uno in particolare. Questo tizio se ne è uscito con un'affermazione del tipo che tutte le religioni indoeuropee hanno il mito del sangue di una stirpe che si incarna, detta così, perché secondo lui il cristianesimo non ha fatto altro che continuare le religioni antiche. Ovviamente gli è stato chiesto da dove avesse preso questa idea, balzana, sottolineo. L'affermazione era categorica, tutte le religioni indoeuropee, quindi o mi doveva elencare una serie di miti che facevano da esempio di quello che aveva appena detto, o mi doveva citare la fonte. lo scrive il tizio nel tal libro, lo scrive il tizio, cioè mi citi l'autore, mi citi il testo. E invece si è stizzito, e che non si ricordava dove l'aveva letto, comunque non era importante perché non stava dicendo quello. Se volete presentarvi un po' seriamente, giusto il minimo indispensabile, bisogna evitare di fare queste affermazioni un tanto al chilo per poi trovarvi spiazzati in questa maniera. Le fonti le potete citare in mezzo all'articolo oppure alla fine, però è meglio farlo. E nel fare questo podcast, nel parlare di informazioni insieme a voi, mi sono resa conto che per il nuovo anno bisogna impegnarsi a che tutte le risorse del sito Il Giorno Pagano Europeo della Memoria rispettino questo requisito, quindi le nuove risorse, i nuovi articoli che verranno caricati avranno dei riferimenti bibliografici. Un libro di solito si cita con il nome dell'autore, il titolo, di solito in corsivo, luogo di edizione, editore e anno. Un articolo di rivista invece col nome dell'autore, il titolo dell'articolo in corsivo, poi in e il nome della rivista tra virgolette, il numero dell'anno e l'anno tra parentesi, il numero del fascicolo, ad esempio anno 12 tra parentesi 2007, numero 4 e le pagine di inizio e di fine dell'articolo. Un sito internet è più facile da citare, perché bastano il titolo, l'indirizzo e, se è segnato nella pagina, l'autore. Se proprio volete aggiungere un tocco di classe per i siti internet, potete mettere la data dell'ultimo controllo, cioè l'ultima volta che avete visto quel sito, che è utile perché i siti spesso vanno e vengono. Comunque, sulla pagina web della trasmissione, www.giornopaganomemoria.it/alessandria.html, trovate alcuni siti relativi alla questione di come citare correttamente. L'episodio della conferenza degli atei mi dà lo spunto per un altro suggerimento, che è: chiedetevi sempre, quando volete comunicare qualcosa, a chi vi state rivolgendo. Forse questo tale che ha fatto questa affermazione pensava di trovarsi di fronte a un pubblico di ignoranti, non tanto nel senso di persone non preparate su un certo argomento, che è l'ignoranza minore, diciamo, perché se non sei preparato puoi sempre studiare l'argomento, piuttosto nel senso di persone che ignorano come si dovrebbe condurre con metodo un'esposizione, che è una lacuna più difficile da colmare. Se non sapete una cosa potete studiarla, ma se non sapete come vi dovrebbe venire presentata quella cosa, fonti da citare, nelle prove, eccetera, allora siete in una posizione più svantaggiata, perché vi prendono per il naso, diciamocelo chiaramente. Questo chiedersi di fronte a chi parlate vale soprattutto per le conferenze in cui più o meno sapete in che contesto vi inserite con il vostro intervento. Però potete più o meno individuare un pubblico ideale anche per uno scritto o un podcast. Cioè, a chi vi state rivolgendo e perché? In fondo io con questo podcast presuppongo di rivolgermi a dei pagani, ma non è detto che voi che mi ascoltiate siate tutti pagani. Magari semplicemente vi interessava il discorso del recupero dell'informazione, buttate nel vostro cestino della spazzatura mentale tutte le mie affermazioni sui pagani che dovrebbero far questo e quell'altro e prendete quello che vi serve. Provate a pensare di farlo voi, un'esposizione, un podcast, un intervento. Pensate, volete spiegare un qualche argomento del paganesimo a persone che non sono pagane e magari conoscono del paganesimo solo i luoghi comuni? Oppure vi rivolgete a persone che sono già pagane, però volete sottolineare una vostra idea o interpretazione di quello che è il paganesimo? Vi rivolgete a persone non pagane, ma in qualche modo esperte di quello che state dicendo? Vi accorgerete che penserete al vostro intervento in maniera diversa di volta in volta. Pensate di trovarvi a fare un intervento sulla libertà di religione di fronte a un pubblico di pagani, assortiti per preparazione culturale, o di fronte a un pubblico di giuristi, che però non sono pagani, e ai quali volete far capire come i pagani vivono una particolare situazione, o ancora di fronte a un pubblico misto. Di volta in volta porrete l'accento su qualcosa di diverso. Per non dilungarmi troppo, vi do altri suggerimenti brevi, in ordine sparso. Innanzitutto, fate attenzione ai tempi quando dovete parlare. Io ho imparato a mie spese che un podcast parlato come questo non dovrebbe andare oltre i 20 minuti, 25 al massimo se proprio non potete tagliare. E tenete d'occhio i limiti di tempo che potete avere ad esempio nelle conferenze. Ma anche pagine web troppo lunghe c'è il rischio che non vengano lette, e allora è meglio spezzarle in più pagine, o un articolo di blog spezzarlo in più parti. Chiedetevi poi quale mezzo è più adatto a voi o a quello che volete dire. Tenete presente che oggi comunichiamo anche attraverso i video o le immagini facilmente, però deve valerne la pena e non bisogna fissarsi su un mezzo. È inutile che io mi fissi sul fatto di fare esclusivamente video, anche quando il video consiste in un'immagine sola e un testo parlato che non ha a che vedere con l'immagine. Poi non bisogna inserire immagini per forza dove non servono, non serve parlare quando le immagini si commentano da sole, e così via. Se non siete sicuri, cominciate dai mezzi più semplici, è un altro suggerimento. E poi osservate quello che fanno altri, nel bene o nel male. Volete fare un documentario? Date un'occhiata ai documentari alla televisione, quanto sono lunghi, come si dividono, com'è il passaggio tra una sequenza e l'altra. Volete parlare in pubblico? Osservate altri che lo fanno. Cercate di notare quello che secondo voi non va per non ripeterlo, o quello che vi piace per provare a imitarlo, ma senza perdere di vista voi stessi. Se non siete delle persone particolarmente brillanti con la battuta pronta, è inutile che imitiate un oratore che invece lo è. Ci sarebbero molte cose da dire, però alla fine librerie e biblioteche sono piene di materiali su come si crea un blog, come si scrive, come si parla in pubblico. E visto che il ciclo Il pagano alla ricerca dell'informazione si chiude qui, di sicuro riuscirete a recuperare ciò che cercate. Comunque, qui alla radio siamo disponibili ad aiutare. Scriveteci a Radio GPM, GPM è una sigla, sta per giorno pagano memoria naturalmente, quindi Radio Genova Palermo Milano, Radio GPM, @giornopaganomemoria.it. A tutti voi ascoltatori rinnovo l'invito a votare sul nostro blog e auguro buone ricerche.